al concio della canonica. Erano 13, un numero sfortunato, tutte occupate a maneggiare teli a fiori dai colori vivaci, nastri di seta e vassoi di lavanda e petali di rosa essiccati. Era l'ora del lavoro, pensò Maura, osservando le mani artritiche delle donne prendere le erbe e avvolgere i nastri attorno ai sacchetti. Una di loro era accasciata in una sedia a rotelle, inclinata di lato, la mano sinistra piegata ad artiglio sul bracciolo, il viso flaccido come una maschera semifusa. I postumi crudeli dell'ictus. Eppure fu la prima a notare le due intruse e a emettere un gemito. Le altre allora sollevarono lo sguardo e si voltarono verso Maura e Jane. Osservando quei volti rugosi, Maura restò colpita dalla fragilità che vi scorse. Non erano affatto l'immagine severa dell'autorità che ricordava dall'adolescenza, ma la personificazione dello stupore. Erano i volti di chi le chiedeva di spiegare la ragione di quella tragedia. Maura si sentì a disagio nella sua nuova posizione, proprio come un figlio adulto quando s'accorge che i genitori, invecchiando, sono tornati bambini. «Qualcuna sa dirmi dove posso trovare il detective Frost?» chiese Rizzoli. La risposta venne da una donna dall'aria tesa, uscita in quel momento dalla cucina con un vassoio di tazze e piattini puliti. Indossava un grembiule blu, scolorito e macchiato d'unto. Sulla mano sinistra, tra la schiuma del detersivo per piatti, spiccava un minuscolo brillante. «Non è una suora», pensò Maura, «ma l'inserviente della canonica», la donna che si prende cura di questa comunità sempre più inferma. «Sta ancora parlando con la badessa», spiegò l'inserviente. Indicò con il capo la porta e una ciocca di capelli castani le ricadde sulla fronte accigliata. «Il suo studio è in fondo al corridoio». Jane annuì. «Conosco la strada». Lasciarono la luce accecante della sala e proseguirono lungo il corridoio. Lì Maura avvertì una corrente d'aria, una bava di vento freddo, come se uno spirito l'avesse appena superata. Non credeva nella vita nell'aldilà, ma quando seguiva le orme di persone morte da poco, talvolta si chiedeva se nell'andarsene non avessero lasciato dietro di sé qualche traccia, una lieve alterazione dell'energia percepibile da chi ne ripercorreva i passi. Jane bussò alla porta della badessa. E una voce tremula rispose «Avanti!». Entrando nella stanza, Maura sentì un aroma di caffè, delizioso come una fragranza per il corpo, e notò i pannelli di legno scuro che ricoprivano le pareti, con un semplice crocifisso appeso sopra la scrivania di quercia. Dietro a essa sedeva curva una suora, i cui occhi azzurri coperti dagli occhiali sembravano due grandi pozze. Appariva vecchia e fragile come le consorelle della canonica e portava un paio di occhiali tanto pesanti che il viso sembrava quasi inclinarsi verso il tavolo, ma lo sguardo era vivo e intelligente. Il collega del detective Rizzoli, Barry Frost, posò subito la tazza di caffè e si alzò in piedi per educazione. Frost aveva l'aria di uno che andava d'accordo con tutti ed era l'unico detective della omicidi capace di entrare nella stanza degli interrogatori e di far credere al sospetto d'essere il suo migliore amico. Era anche l'unico che non pareva turbato dal fatto di lavorare con la volubile Rizzoli, che persino in quell'occasione trovò modo di accigliarsi per via della tazza di caffè. Mentre loro due congelavano nella cappella, lui se ne stava seduto comodo in una stanza riscaldata. «Reverenda madre», affermò Frost, «questa è la dottoressa Iles, dell'ufficio del coroner. Dottoressa, questa è madre Mary Clement». Maura diede la mano alla badessa. Era nodosa e la pelle le ricopriva le ossa come fragile pergamena. Notò un polsino beige che sporgeva dalla manica nera. Ecco come le suore riuscivano a sopportare il freddo di quell'edificio. Sotto la veste di lana, la badessa portava una lunga tunica a mo' di sottoveste. Due occhi deformati dalle lenti spesse la fissarono. «L'ufficio del coroner? Allora lei è un medico?» «Sì, un